Buona giornata a tutti e ben arrivati a questo appuntamento solito della settimana in cui teoricamente ci incontriamo, ma anche realmente ci incontriamo per commentare la parola della domenica prossima. Io registro oggi che è il 13 di marzo per domenica 17. Sono le 16:47 di pomeriggio. Con questo saluto ciascuno di voi, ciascuno in particolare, personalmente. E oggi è una liturgia molto complicata, è una liturgia molto densa, densa, anche perché vorrei aggiungere la celebrazione dell'assoluzione, della liturgia penitenziale, perché qui ogni anno facevamo a Pasqua e nell'Avvento, la quarta domenica di tutte e due i tempi, facevamo la liturgia penitenziale con l'assoluzione generale. Sono anni e anni che noi guidiamo la soluzione generale, anche perché ci portiamo avanti nel tempo, nei tempi, perché ci arriveremo presto, cioè un po' tardi, quando sarà una chiesa pachiderma che cammina proprio come le lumache. Le lumache almeno lasciano una traccia, una scia, mentre questa chiesa mi sembra che sia autoreferenziale. Si limita soltanto ad autopromuoversi senza più riuscirci, senza più riuscirci. Questo mi dispiace molto perché in un tempo come il nostro, in un tempo di transizione, ci vorrebbe veramente l'autorevolezza, la moralità, l'altezza, la grandezza di una Chiesa che, affondando i piedi nel Vangelo, potesse veramente splendere e dare una prospettiva a tutta l'umanità, quantomeno a quella parte di umanità considerevole che fa riferimento alla persona di Gesù. Tralascio qualsiasi riferimento alle situazioni con una sola avvertenza. Siamo arrivati a quel punto, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, in cui tutti si sono resi conti che era una guerra impossibile, una guerra persa. Nessuno ha letto il Vangelo. Quando stai per muovere contro il tuo nemico, siediti e fai i conti e valuta se con 10.000 soldati puoi far fronte a quello che viene verso di te con 20.000. Se capisci che non ce la puoi fare, manda un'ambasciata. Manda un'ambasceria e concorda, tratta. È quello che dice Papa Francesco. Papa Francesco non dichiara di alzare la bandiera bianca della resa. La persona più intelligente dice il proverbio: chi ha più filo tesse. Questa guerra dell'Ucraina non doveva nemmeno cominciare perché le forze erano sproporzionate, ma anche le illusioni. Putin pensava di fare una passeggiata e di prendersi l'Ucraina come se niente fosse. L'Ucraina, che è una nazione, come quasi tutte le nazioni, molto orgogliosa, fiera, non avrebbe mai accettato una cosa del genere, quindi era indispensabile per quanto riguardava quei territori che sono in parte di lingua russa, in parte di cultura ucraina, ma anche russa, perché la Russia è nata in Ucraina, quindi c'è tutta una storia dall'VIII secolo d.C., c'è tutta una storia molto intricata e intrecciata. E bisognava sedersi ad un tavolo e, come persone intelligenti, ragionare e dire: proviamo a risolverla con i negoziati. Invece hanno voluto farsi la guerra. Si 500.000 morti solo in Ucraina, con il risultato che l'Ucraina è distrutta. Anche le zone di competenza, cosiddette di competenza della Russia, sono semidistrutte, quasi tutte distrutte. Ci vorranno decenni e decenni prima di ricostruirle, se ci saranno i soldi, perché vedete che all'inizio gli Stati Uniti, l'America e anche l'Europa hanno mandato avanti l'Ucraina come quella della battuta, vai avanti tu cretino, che a me viene da ridere, credendo di poter scornare la Russia, che in parte ci sono riusciti, ma a quale prezzo? Hanno distrutto una nazione. Ora che si avvicinano le elezioni, hanno ristretto i cordoni delle borse, siamo al punto di partenza. Abbiamo perso 2 anni, 500.000 morti, non sappiamo quanti sono quelli della parte russa, i morti, ma certamente non sono meno di 200.000. In totale sarebbero 700.000 morti. Arrotondiamo, si può arrivare tra morti direttamente in guerra e morti per conseguenza, grosso modo, ad 1 milione di morti. E allora qual è il risultato? Il risultato è proprio questo, l'autodistruzione di tutti e due. Putin non potrà più, ci ha rimesso moltissimo con questa guerra. Sì, è vero che ha mezzo mondo dalla sua parte, ma c'è anche vero che l'altro mezzo mondo è contro, non potrà più girare per il mondo, perché il tribunale dell'AIA lo arresterebbe per crimini di guerra. E adesso che il Papa dice: guardate, il re è nudo, ve l'avevo detto che questa guerra è assurda, adesso tutti stanno lì e non sanno che pesci prendere. E in Italia quelli che prima erano tutti per la guerra e accusavano chi era contro la guerra di essere putiniani, oggi continuano a dire la guerra, la guerra, la guerra, ma sono più putiniani loro, perché non vedono l'ora che cominci un negoziato. Ma questo negoziato non può cominciare, perché cosa pensate, che lo fa quello della Turchia, cioè un dittatore, uno che non ha nessun rispetto della democrazia? Quindi siamo immersi in una salamoia e non siamo capaci di venirne fuori. Questo è il frutto del progresso, è il frutto delle persone intelligenti. Dall'altra parte abbiamo sulla coscienza, tutti sulla coscienza, più di 32.000 morti, di cui almeno 6.000 sono morti bambini, innocenti, senza colpa. Nessuno fa un plissé. È come se questi bambini e questi morti, adesso i bambini muoiono di fame. E Netanyahu, che impedisce l'ingresso delle materie, dei camion, nella striscia di Gaza, perché guerrafondaio? Perché senza la guerra lui sarebbe perso. La guerra è la sua salvezza. C'era un film di Alberto Sordi, finché c'è guerra c'è speranza. E quindi lui è legato a questa guerra, deve continuare più a lungo. Continua la guerra, ci sono ancora suoi concittadini che sono prigionieri di Hamas. Come dire, a me sembra di essere davanti ad uno spettro. Cioè non è possibile che il governo delle nazioni sia in mano degli imbecilli. Imbecilli. Adesso in Abruzzo avete visto, no? Cosa è successo. No, non è che io ho molta stima di quelli che gli altri definiscono di sinistra, ma loro non lo sono mai stati, quelli che ci sono adesso. Però il popolo abruzzese ha scelto il peggio del peggio del peggio. Addirittura hanno scelto come presidente di regione uno che non abita nella regione. e che va ogni volta che c'è bisogno di andare in regione, si sposta da Roma e va in regione. Cioè siamo all'assurdo, siamo alla commedia, siamo alla comica. Dice un proverbio latino, quos perdere vult, deus demendat. Quelli che Dio vuole perdere prima li fa impazzire o li rende pazzi. E questi sono tutti pazzi. Sono pazzi, hanno scelto il peggio del peggio del peggio, senza rendersi conto che sono stati ingannati da tutte le promesse che sono state fatte e dalle mance, sono stati trattati non come un popolo, ma come una massa di pezzenti e non se ne sono accorti. Allora tanto vale abolire le elezioni, tanto ci mettono sempre quelli che delinquono, quelli che delinquono, specialmente da quella parte lì. Tanto vale tirare a sorte e metterci il peggiore. Cioè, quello che ha ammazzato magari 13 mogli, 14 figli, 18 suocere, 28 generi e così di seguito, lo mettiamo lì a governare, che tanto la cosa è inutile. È una democrazia inutile, questa anche perché non è più democrazia. Quando un voto si deve scegliere perché tutto il governo va a fare propaganda nell'ultimo giorno, nell'ultima settimana, vuol dire che siamo arrivati non alla frutta, siamo arrivati al ridicolo. In America adesso verrà Trump e, cari miei, ci sarà da divertirsi per un verso, ma ci sarà anche da ridere e da piangere per l'altro verso, ridere e piangere contemporaneamente. Cioè l'America è finita, è un popolo di ubriaconi, bevono sempre dalla mattina alla sera e bevono in qualsiasi circostanza, sempre bottiglie di vino, bottiglie di alcol, sono tutti alcolizzati questi qui. Sono ridotti a scegliere tra due, una per sulla memoria perché ha l'Alzheimer, l'altro è scemo dalla nascita perché è un delinquente nato, è accusato addirittura di avere attentato alle istituzioni della democrazia, come Capitol Hill del Senato degli Stati Uniti. Ecco allora che ci troviamo a leggere la parola di Dio per tentare di orientarci in mezzo a questo marasma. Oggi la parola di Dio a Geremia, capitolo 31, che è l'annuncio rivoluzionario della nuova alleanza. Nel VII secolo avanti Cristo un uomo parla di nuova alleanza, che è un'eresia, perché dire nuova alleanza significa che quella vecchia, quella antica, quella precedente non è più valida. Gesù nell'ultima cena utilizza proprio queste parole, prese il calice e disse prendete e bevetene tutti, questo è il calice della nuova ed eterna alleanza, riferendosi proprio a Geremia 3:1-3:1, che non è la radio di Arcore, chiamate Roma 3:1-3:1, è il punto più alto dell'Antico Testamento, dove addirittura nel VII secolo si mette in discussione l'alleanza del Sinai e si parla di una nuova alleanza. Poi nel Salmo responsoriale, il Salmo di Davide, l'adultero, che dopo l'adulterio e dopo l'omicidio del marito della donna di Uria, l'ittita, capo dell'esercito, si pente dopo che è intervenuto il profeta Natan e chiede perdono a Dio con quelle parole che resteranno nel mondo fino alla fine della storia, memorabili. Pietà di me, O Dio, nella tua misericordia. Lo vedremo perché lo useremo. Oggi è la quinta domenica di Quaresima dell'anno B, cioè l'ultima domenica di Quaresima, perché la settimana prossima, cioè la domenica successiva, inizia la settimana santa, quella che la tradizione cristiana dei padri della Chiesa definivano la grande settimana, oppure al modo ebraico la settimana delle settimane, che è un'espressione per dire, per definire il superlativo. In ebraico non esiste il superlativo, ma si dice cantico dei cantici per dire canticissimo, santo dei santi per dire santissimo. Si dice la settimana delle settimane per dire la settimanissima, cioè la settimana più importante. In questa sosta quaresimale noi inseriamo la liturgia penitenziale con l'assoluzione, per cui oggi, mantenendo quello che è il rito tradizionale della Chiesa, daremo l'assoluzione a tutti coloro che ascolteranno e parteciperanno a questa liturgia. Non è una novità, perché qui a Sant'Orpete lo facciamo già da una, grosso modo, una quindicina d'anni, due volte all'anno, superando così la questione della confessione individuale, che secondo me ha fatto il suo tempo, in quanto non ha più un senso immediato. E nel Vangelo abbiamo la visione desiderata dai greci. I greci che dicono nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, che inizia la seconda parte dello stesso Vangelo, spiegherò dopo di che cosa si tratta, i greci dicono a Filippo e ad Andrea: vogliamo vedere Gesù. Giovanni 12:20. Vogliamo vedere Gesù. Nell'Antico Testamento era Mosè che voleva vedere Dio: fammi vedere il tuo volto. È l'innamorato che supplica l'innamorata di fargli vedere il suo volto. Fammi vedere il tuo volto, mia bella colomba mia, eccetera. E i greci per la prima volta dicono di vedere Gesù. E sono allora i greci che ci indicano qual è la strada per incontrare Dio, che è l'umanità di Gesù, che è l'uomo Gesù, il quale svela il volto di Dio e ce lo fa vedere. Giovanni stesso nel capitolo primo dirà che il figlio dell'uomo, Dio nessuno l'ha mai visto, ma il figlio suo unigenito lo ha svelato a noi e ne ha fatto l'esegesi, cioè ce lo ha spiegato, ci ha descritto come il volto di Dio, e vedremo di che cosa si tratta. Dunque il profeta Geremia utilizza una espressione nella prima lettura che è la prima, unica in tutto l'Antico Testamento, Antico Testamento e poi ripresa solo da Gesù. Questa espressione che esprime una carica rivoluzionaria di cui noi oggi non possiamo nemmeno immaginare la portata. Con l'avvento di Gesù ne prendiamo tutti consapevolezza e anche conosciamo le conseguenze. Nel Cenacolo Gesù celebra la sua ultima Pasqua con la sua famiglia, che sono i suoi discepoli. Se vi ricordate in Marco, capitolo 3, quando vanno la famiglia di sangue, va a cercarlo con l'ambulanza perché lo considera pazzo, dicevano: egli è fuori di testa. Ma diverso da loro, però. E vanno da Gesù per prenderlo, in quanto hanno paura che l'autorità lo possa prendere, incarcerare oppure accusarlo di insubordinazione, e Gesù senza uscire da dove dalla casa dove si trovava, e mentre i suoi erano fuori, Gesù si svolge verso coloro che lo circondano e dice: chi è mio padre? Chi è mia madre? Ecco, mio padre e mia madre, chi fa la volontà del Padre mio? Questi sono mio padre, mia madre, mio fratello e mia sorella. Dunque Gesù ci dà la chiave per interpretare il profeta Geremia. Nel momento dell'ultima cena Gesù prende la terza coppa della cena. Durante la cena ebraica si bevono 4 coppe di vino. La prima, che richiama la creazione, la seconda, che richiama l'alleanza, la terza, che si apre al Messia futuro, la quarta coppa di vino, è il ritorno di Elia, che viene ad annunciare l'arrivo, l'irruzione del Messia in mezzo al popolo. Gesù quindi prende la coppa messianica del vino e dice le parole di Geremia applicandole a se stesso. Questa è la coppa della nuova alleanza, prendete e bevetene tutti. Le parole del profeta allora acquistano in questo momento, acquistano una nuova luce, un nuovo senso, e lo svelano nei gesti di Gesù. È lo stesso Gesù allora che illumina l'Antico Testamento, è Gesù che è la chiave di interpretazione dell'Antico Testamento, perché egli è il senso dell'Antico Testamento. Non sono venuto ad abolire la legge, Matteo 5, non sono venuto ad abolire la legge, ma a portare a compimento. Prima del Vangelo noi ci troviamo col Salmo 51-50, che è un salmo penitenziale per eccellenza, e che rivela la misericordia di Dio come processo di vita che rigenera. Noi dobbiamo stare molto attenti all'uso delle parole. Il testo ebraico, infatti, parla di chesed, misericordia, e rachamim, tenerezza generante. Il primo termine, chesed, indica la tenerezza affettiva e affettuosa. Il secondo termine, rachamim, racham è il verbo, rechem, utero, rachamim, gli uteri, le viscere, la parte più interiore della donna. Il senso di questo termine è più profondo e radicale, e indica la tenerezza, richiama l'utero materno che coltiva la vita per la nascita, rechem. Il verbo ebraico racham, o racham meglio, racham, da cui rechem, utero, plurale rachamim, uteri, viscere, interiori, è usato per esprimere il contenuto della parola misericordia. Per noi la parola misericordia è sinonimo di pietà. Avere pietà, avere misericordia di uno significa non infierire, significa avere pietà, cioè di essere di fronte ad una persona talmente fragile, talmente pietosa, che fa pietà proprio, disperante, e lo si lascia stare. Invece in ebraico è l'atto generativo, l'atto attraverso cui si genera la vita. Per cui avere misericordia e compassione significa prestare soccorso a qualcuno non in senso esteriore, ma in un gesto generante. È come se noi dicessimo: Avere misericordia significa aiutare un altro a rinascere. Anche in italiano la parola, se volete, la parola da un punto di vista di significato semantico, in italiano la parola misericordia ha semanticamente attinenza al cuore. Gesù stesso prova e vive lo scuotimento delle viscere, vedendo le folle come pecore senza pastore, in Matteo 9, per esempio, o Marco 6, o perché schiacciate da malattia e angosce, come in Matteo 14, e anche di fronte alla disperazione della vedova di Naim, che va a seppellire il figlio, suo unico figlio, suo solo sostegno, Luca 7. Misericordia e bontà, biblicamente, non sono sentimenti passeggeri o morali, ma essi fanno riferimento al grembo materno, all'utero materno, e cioè mettono in evidenza la natura di Dio nel Nuovo Testamento e svelano che Gesù è la rivelazione della misericordia di Dio, non come sentimento di passaggio superficiale, ma come anticipo della vita che donerà con la sua morte. Quando si è afferrati dalla misericordia di Dio, si scoppia di vita da traboccarne, e la persona, come la donna partoriente, zampilla la vita con la vita dell'altro, il figlio. In una religione di precetti, è questo lo scandalo di Dio, di Gesù Cristo. La compassione e misericordia di Dio fa rinascere a vita nuova. E c'è una serie di testi nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, che lo attestano. Cito, dunque, prima di citare, dunque, il perdono di Dio è dunque al contempo la forza e la tenerezza. È forte colui che è capace di tenerezza, di misericordia. Di misericordia in questo senso, cioè di uno che è disponibile ad aprire l'utero del proprio cuore per far rinascere l'altro. In questo senso Dio è forte, Dio è padre e madre. Non a caso ho pubblicato un libro, l'editore voleva pubblicarlo con il titolo Il padre misericordioso, che è il commento al figlio il prodigo, e io ho insistito e ho ottenuto, e non poteva essere diversamente, il titolo è Il padre che fu madre, perché il padre Dio è la paternità materna, la paternità materna che si consuma e si strugge nella tenerezza. Dunque, in una religione che è fatta prevalentemente, la nostra religione, che è fatta di precetti, noi ci troviamo di fronte allo scandalo del Dio di Gesù Cristo, che afferma che la compassione, la misericordia di Dio come rinascita fa zampillare la vita, e la vita nuova è in abbondanza. È venuto a dare la vita e a darla in abbondanza. Il Dio che Gesù rappresenta è il Dio padre che fu madre, e la sua paternità si realizza nell'utero della maternità, perché egli esercita la giustizia attraverso la tenerezza paterna e la forza della madre che custodisce e genera. Leggo una citazione, mi dispiace, mi autocito, di questo libro, appunto, Il padre che fu madre, che alla pagina 166, ma io cito solo un brano. Il sapiente Siracide aveva criticato il padre, le cui viscere si sconvolgono ad ogni grido del figlio, in Siracide 37, dove si parla dell'educazione. E mentre l'innamorata del cantico si sente sconvolta nelle viscere quando l'amante cerca di forzare la porta per entrare da lei e diventare una cosa sola con lei. E infine il profeta Isaia, quando afferma l'impossibilità per una madre di dimenticarsi del suo proprio figlio. Si dimentica forse una madre del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Isaia 49. Geremia invece ci ricorda che Dio, nonostante l'infedeltà di Efraim, prova per lui un amore di tenerezza. Per questo, dice Geremia 31:20, per questo le mie viscere si commuovono per lui, provo per lui profonda tenerezza. In tutti questi testi, in ebraico, si usa il sostantivo corrispondente in greco, splanchina, che traduce il raham o il rechem. E il Siracide, che è scritto solo in greco, non può che usare il termine corrispondente. Restando quindi nel contesto del significato fondamentale, qual è il significato di un amore viscerale, di un amore a forza di utero? Che è un amore generativo senza calcolo e senza aspettative. Quello stesso amore che Davide invoca dopo il duplice peccato di omicidio e di adulterio. Sii grazioso, Dio, nella tua tenerezza, nell'abbondanza delle tue rachamim, viscere materne, puliscimi dalle mie ribellioni. Ecco, questo è veramente un punto, un vertice senza ritorno. Di fronte a questo annuncio, io sono convinto che chi ascolta non può non sentirsi fremere nelle viscere di un amore particolare, di un amore sconvolgente, di un amore totalizzante, di un amore unico, di un amore avvolgente. Cioè tu sei non oggetto, tu sei il contenuto di questo amore. Sei amato, sei amata, così, senza calcolo. Non importa chi sei, come ti chiami, dove sei, cosa hai fatto, cosa non hai fatto. Noi purtroppo abbiamo parcellizzato ogni azione nella misura, con la misura e con il metro del peccato. A Dio interessa la tua persona, e ti prende, ti accoglie, ti coccola così come sei, ti travolge e ti trasforma. Allora, iniziando questa liturgia, predisponendoci anche a ricevere come atto generoso, non come atto dall'alto in basso, ma come atto di condivisione, di vita, di fremito delle viscere, noi ci disponiamo ad entrare nel Santo dei Santi, togliendoci i calzari dai nostri piedi, dai piedi i calzari dell'abitudine, i calzari della religione, i calzari della pratica, diciamo così, rituale, per lasciare acceso soltanto il nostro cuore. L'antifona d'ingresso dice: fammi giustizia, oh Dio, rendimi, difendi la mia causa. contro gente senza pietà. Salvami dall'uomo perfido e perverso, tu sei il Dio della mia difesa. Spesso la gente senza pietà siamo noi stessi nei nostri confronti. Iniziamo con i tropari. Tropari è un termine greco che si usa nella liturgia ortodossa per dire invocazioni allo Spirito Santo, sono invocazioni di preparazione allo Spirito Santo, in forza del principio di Romani 8:26, in cui si dice che noi non siamo capaci di pregare, non sappiamo cosa sia conveniente chiedere, non sappiamo che cosa sia, che cos'è la preghiera, non lo sappiamo. Per questo lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Chi prega è lo Spirito. E allora noi invochiamo lo Spirito perché ci predisponga all'ascolto della parola che dovrebbe inserirsi come dentro l'utero materno affinché noi possiamo generare la stessa parola e condividerla con tutti gli altri. Spirito Santo, tu ci prepari a ricevere la nuova alleanza che è Cristo Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la nuova legge di vita e di amore scritta nei nostri cuori. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci apri e ci formi alla conoscenza e al perdono del Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la gioia dei salvati che hai purificato da ogni colpa. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu apri le nostre labbra perché proclamino la lode del Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu crei in ciascuno di noi un cuore nuovo e uno spirito saldo. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu custodisci per noi le suppliche e le lacrime di Cristo Salvatore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu insegni a noi figli del Figlio l'obbedienza alla coscienza. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu alimenti nei nostri cuori il desiderio di vedere il Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu conosci e sveli l'ora della glorificazione del Figlio di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu assisti il chicco di grano quando muore per portare frutto. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci insegni a perdere la vita per ritrovarla nel cuore di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci indichi il Cristo elevato da terra perché ci attiri a sé. Veni, Sante Spiritus. Nel Vangelo i greci, cioè i pagani, fanno una richiesta di visione a Filippo: vogliamo vedere Gesù. Gli ebrei vedevano Dio nella Torah, cioè nella parola, e attraverso il sommo sacerdote, nel Tempio, il luogo della dimora, della Shekinah. Vedere Dio è l'anelito di ogni religione. Noi possiamo vederlo se entriamo nel tempo della sua ora e ne condividiamo le conseguenze, la morte e la gloria. Possiamo farlo ponendoci all'ombra della Santa Trinità. Beshem Ahav Ve'aben Veruach HaKodesh Elohim Echad. Amen. Nel nome del Padre, Ve'aben, e del Figlio, Beshem Ahav, del Padre, Ve'aben e del Figlio, Veruach HaKodesh e dello Spirito Santo, Elohim Echad, Dio uno. Amen. Ho voluto aggiungere questa espressione che si usa nella liturgia della Chiesa ebraica, della Chiesa cattolica ebraica a Gerusalemme, una piccolissima comunità di circa 200 persone. Voi sapete che nella struttura della Chiesa c'è un cosiddetto sacramento che si chiama la confessione, che poi Paolo VI ha chiamato la liturgia del sacramento della penitenza. Secondo me è sbagliato il secondo, preferisco il primo, il sacramento della confessione, che purtroppo è stato ridotto ad un elenco della spesa in cui il singolo va lì, magari durante la messa, fa la lista della spesa in cui dice: non ho detto le preghiere al mattino, non ho detto mi sono distratto durante la messa, ho perso qualche messa, ho detto qualche giastemazza, così, ma sa, quando ce vo. E poi ho detto le parolacce. Ditemi voi se questo è da confessare, un cosiddetto peccato. Ho detto le parolacce, vabbè? E allora? Semmai avrai, come dire, sbagliato per buon gusto, avrai sbagliato trivialità, come si suol dire. E quindi abbiamo trasformato le cose, poi qualche volta qualcuno dice, si comincia a dire: reverendo, io non ho ammazzato nessuno, non ho fatto del male. E poi alla domanda: lei prega? No, non so. Sì, ogni tanto, la mattina, per esempio, quando mi ricordo, ma specialmente la sera, magari dico qualche preghiera, così come Ave Maria, un Gloria Patri, un Requiem Eterna. Dico, e quanto a giustizia? Ma che cosa vuol dire? Non sono i suoi rapporti con gli altri, con le persone. Chi sono gli altri per lei? Allora dice, ma scusi, cosa c'entra questo? Io sono venuto qui a confessare i miei peccati. Infatti dico, l'esame di coscienza serve per valutare come, non cosa abbiamo fatto, ma come siamo dentro, in che modo ci relazioniamo. E come parlare al vento. Quindi io preferisco il termine confessione, perché quando si compie questo gesto è un atto di fede. Non la confessione in sé, ma il fatto che ci siano due, il prete e l'altro, l'altra persona, uomo o donna che sia, eccetera, rappresentiamo la Chiesa penitente, cioè la Chiesa che cammina nella storia e che ha coscienza della propria fragilità. E in questo cammino, in mezzo alle fragilità, fa una professione di fede, cioè confessa che Gesù è il Signore. Nel Vangelo di Giovanni, nella chiusura della pesca rigogliosa, uno dei Giovanni dice: è il Signore! E Pietro si butta in acqua per andare incontro al Signore. Ecco, questa è la confessione. Professare che Gesù è il Signore della mia vita. Ci disponiamo pertanto, dividendo in due parti nella liturgia penitenziale, per ricevere, per fare noi la confessione, cioè la professione di fede, la professione che Gesù è il Signore della nostra vita, benedicendo l'acqua con la quale siamo aspersi e preparandoci a ricevere la parola che dice, attraverso il ministro in questo caso, ministro e servo in questo caso, dice una parola di consacrazione della nostra vita, sulla nostra vita, per la nostra vita. Benediciamo allora l'acqua che è simbolo della parola di Dio e della profezia, come la sua assenza è simboleggiata dalla siccità. L'acqua richiama nella storia che si fa a salvezza, richiama le acque del Mar Rosso, che sono salvezza per gli israeliti, per gli oppressi, e sono condanna per gli oppressori. Richiama l'acqua del nostro battesimo, richiama l'acqua che sgorga dalla roccia e che disseta gli ebrei lungo il cammino. Il sacramento della riconciliazione, che i padri della Chiesa chiamavano il secondo battesimo o anche la seconda tavola della salvezza, perché si poteva, come il battesimo, dare una sola volta nella vita. Preghiamo allora insieme il Padre perché nel sacramento della riconciliazione o confessione, professione di fede e del perdono, rinasciamo alla nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Dio di santità, Padre, Figlio e Spirito, hai creato l'acqua di vita che purifica. Gloria a te, o Signore. Tu hai predicato l'annuncio del regno col Vangelo nella conversione del cuore. Gloria a te, o Signore. Fin dalle origini del mondo il tuo Spirito si librava sulle acque della creazione. Gloria a te, o Signore. Nelle acque del diluvio hai prefigurato la morte e la salvezza del battesimo. Gloria a te, o Signore. Nell'arca di Noè hai anticipato il fonte battesimale, tavola della nostra salvezza. Gloria a te, o Signore. Hai liberato Israele dalla schiavitù, facendolo attraversare illeso il Mar Rosso. Gloria a te, o Signore. Hai voluto essere battezzato nell'acqua del Giordano come povero tra i poveri. Gloria a te, o Signore. Dalla croce hai versato dal tuo fianco sangue ed acqua, spirito e profezia. Gloria a te, o Signore. Hai inviato gli apostoli a battezzare i popoli nel nome della Santa Trinità. Gloria a te, o Signore. Hai perdonato la donna samaritana e hai avuto misericordia per l'adultera. Gloria a te, o Signore. Sulla croce hai perdonato i tuoi carnefici, coloro che ti toglievano la vita. Gloria a te, o Signore. Hai dato alla tua Chiesa il potere di rimettere i peccati a chi si converte. Gloria a te, o Signore. Santifica quest'acqua, o Padre, con la tua potenza, perché rinasciamo alla vita. Ti preghiamo, Signore. Santifica quest'acqua perché sia il segno della nostra seconda tavola di salvezza. Ti preghiamo, Signore. Santifica quest'acqua perché ci rigeneri con la penitenza e l'Eucaristia. Ti preghiamo, Signore. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, facci rinascere a vita nuova, perché purificati per il mistero pasquale del tuo Figlio, possiamo testimoniarlo nella vita e nella morte. Per Cristo nostro Signore. Amen. Riceviamo l'aspersione dell'acqua nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la cui tenerezza è la nostra vita. un breve esame di coscienza di ciascuno di noi per domandarci e focalizzare fino a che misura la nostra vita è centrata nella persona di Gesù. Fino a che punto Gesù è il senso della nostra vita. Signore, Dio della nuova alleanza, tu ci convochi a confessarti, Signore nostro. Kyrie eleison. Cristo, tu sei il nostro Dio e noi siamo il tuo popolo, redento dalla tua morte. Cristo eleison. Signore, abbi pietà di noi secondo la tua misericordia e la tua grande bontà, pneuma eleison. Cristo, hai implorato con forti grida e lacrime la liberazione dalla morte, Christe eleison. Cristo, figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi, Christe eleison. Cristo, tu non sei venuto per giudicarci, ma per attirarci a te, elevato da terra, Christe eleison. La seconda parte, dopo la proclamazione della parola, perché l'annuncio della parola è la illuminazione del nostro cuore e della nostra intelligenza. Ora preghiamo insieme. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, ponendoci davanti al Signore, assumendoci le responsabilità della storia, delle persone che incontriamo, delle persone di cui siamo strumento di salvezza o di perdizione. Perché noi non viviamo solo per noi stessi. In quanto esseri viventi, noi siamo in comunione sempre, sia che viviamo, sia che moriamo, sia che vegliamo, sia che dormiamo. Ecco perché questo momento della colletta, cioè del raccogliere le intenzioni del mondo, noi presentiamo il mondo a Dio e chiediamo di avere la forza di essere nel mondo quel germe di vita attraverso il nostro utero, il Rechem, affinché possiamo essere strumenti di Racham, cioè di tenerezza affettiva nei confronti di tutti. Specialmente di coloro che sperimentano chiusura, che sperimentano rifiuto, che sperimentano repulsione. Andate via perché non siete dei nostri. Chi fa questo dice a se stesso: vai via tu perché non sei di Dio. Per questo preghiamo. O Padre, che hai ascoltato il grido del tuo figlio obbediente fino alla morte di croce, dona a noi che nelle prove della vita partecipiamo alla sua passione la fecondità del seme che muore per essere un giorno accolti come messe buona nella tua casa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. in questa preghiera universale non possono non esserci le persone che amiamo. Le persone che fanno parte della nostra vita, della nostra esistenza, del nostro feriale, del nostro quotidiano. Le persone che incontriamo, con le quali lavoriamo. Cioè la nostra vita è intessuta, è un tessuto di presenze o di respiri. Prima lettura, Geremia 31, versetti 31-34. Berit, in ebraico, Berit, Adasha, significa alleanza nuova, in greco diatheke kainè. E si trova una sola volta nell'Antico Testamento ed è solo qui, nel testo di Geremia. Tecnicamente si dice che è un apax legomenon, cioè legomenon, una cosa detta apax una sola volta. Quindi non possiamo fare nessun confronto. Perché è solo qui. Poi nel Nuovo Testamento si usa un'altra sola volta e poi viene ripetuta, ma nelle citazioni, in quanto detta da Gesù. Questo è il vertice di tutto l'Antico Testamento. Parlare di alleanza nuova è un sacrilegio, perché mette in discussione l'alleanza del Sinai, considerata definitiva ed eterna, immutabile. Di conseguenza, induce a dubitare della parola di Dio, di quella parola con cui Dio si è rivelato. Noi vi siamo talmente abituati, perché la sentiamo nella messa, nelle parole della consacrazione, e non vi facciamo più caso, cioè diciamo queste parole come se niente fosse. Ma ogni volta bisogna sentire il brivido di queste parole, che sono parole rivoluzionarie. Nel Nuovo Testamento è Gesù che la utilizza, ma anche Paolo la utilizza, ma in quanto cita Gesù. E anche l'autore della lettera agli Ebrei, in quanto definisce l'Eucaristia come nuovo Monte Sinai, per distinguere la Chiesa nascente dall'Israele storico e dall'Israele della sinagoga. Disponiamoci quindi a lasciarci travolgere da questa parola che ci supera sempre, perché ci prospetta sempre orizzonti travolgenti, orizzonti nuovi. Dal libro del profeta Geremia. Verranno giorni, oracolo del Signore, vuol dire oracolo del Signore come inciso, che è un'affermazione solenne, anzi un'affermazione capitale, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un con l'altro, dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore, perché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Parola di Dio. Guardate, è veramente travolgente questo testo. A me fa venire la pelle d'oca. La legge, la parola, questa alleanza, verrà, porrò la mia legge dentro di loro. Capite che c'è un passaggio capitale. Non è più la legge da osservare, non è più la legge da custodire come reliquia, ma adesso è dentro il cuore, quindi pulsa col sangue del cuore e la scriverò sul loro cuore. Cioè le nuove tavole della legge è il cuore dell'uomo, che noi possiamo dire, come chiamiamo adesso più con un termine più aggiornato, nella nostra coscienza. La legge di Dio, cioè il cuore stesso di Dio, è nella nostra coscienza. Ed è questa che ci permette di conoscere, nel senso biblico del termine, Yada, che vuol dire avere un rapporto di intimità. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Questa era la formula sponsale dell'alleanza, che viene presa dal rituale del matrimonio come avveniva all'epoca, cioè il matrimonio come fenomeno, come fatto sociale. L'uomo dice davanti alle due famiglie: questa è la mia donna, questa sarà la mia donna e io sarò il suo uomo. La donna dirà: questo è il mio uomo e io sarò la sua donna. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Vedete la formula? Quindi ci troviamo di fronte all'alleanza, che è un rapporto nuziale, cioè un rapporto affettivo. Per questo Yada vuol dire avere rapporti sessuali. Cioè il rapporto con Dio è un rapporto di intimità, un rapporto generativo. Il rapporto sessuale è per sua natura generativo, nei tempi dovuti, logicamente, ma il rapporto sessuale è lo strumento della generazione, della generatività. Noi siamo dentro questa dimensione e non è più la religione della esecuzione dei rituali. E Dio non è colui che tiene il conto delle sventure, delle disgrazie, ma è il Dio che non ricorda più il passato, cioè comincia nel momento in cui tu sei davanti a Lui con il cuore pronto ad essere impresso, come le tavole della legge furono impresse sul monte Sinai. Il salmo responsoriale, vi dicevo, è il salmo 51, che è un salmo responsoriale per eccellenza. È ispirato alla teologia del peccato secondo i profeti Isaia ed Ezechiele. Ogni infedeltà morale è un attentato alla santità di Dio, perché nel libro del Levitico, al capitolo 18, versetto 18, c'è scritto appunto: siate santi perché io sono santi. E nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, c'è scritto: siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che in fondo è la stessa cosa. Siate santi non per salvarvi l'anima, non per andare in paradiso, non per acquisire privilegi, ma perché io sono santo. E se vuoi essere, ecco il senso del figlio di Dio, e se vuoi essere alla mia stregua, alla mia altezza, tu devi starmi alla pari, devi essere santo come io sono santo. Ma se tu sei santo come io sono santo, è necessario che la mia santità ti avvolga, ti coinvolga, ti travolga. Il Signore, il versetto 17, dice: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Che è il versetto che comincia sempre l'invitatorio ogni giorno della preghiera, del cosiddetto breviario, liturgia delle ore, ai quali sono, secondo la legge canonica, obbligati i preti. Che però io non seguo in questo modo pedissequo perché uso un altro sistema. Anche se pecchiamo, noi restiamo figli di Dio. Ed è per questo che nella letteratura giudaica si dice: anche quando pecchi devi amare Dio con tutte e due le tendenze, la tendenza al bene e la tendenza al male. Cioè tu non puoi abdicare dall'essere figlio. Non è che puoi dire: ah, guardi, io ne ho commesso tanti peccati che non vengo nemmeno in chiesa perché no. Ed è la disperazione, cioè più che la disperazione, la rassegnazione del fariseo che va in chiesa e che si pavoneggia davanti a Dio. È la preghiera del pubblicano in fondo al tempio, che è diametralmente opposta. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia. Cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi dal tuo Santo Spirito. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Siamo al Vangelo. Vi dicevo che Giovanni 12, la liturgia propone i versetti dal 20 al 33, io invece vi propongo dal 12 al 36 per avere un senso di quello che si legge, altrimenti non si capisce con chiarezza. Il capitolo 12 di Giovanni segna il passaggio dalla prima parte del Vangelo, del quarto Vangelo, alla seconda parte. Con questo vogliamo dire che il Vangelo di Giovanni si divide in due parti. I primi 12 capitoli formano la prima parte e viene definito il libro dei segni. Giovanni non parla mai di miracoli, parla di segni, che sono due concetti completamente diversi. Completamente diversi. I segni sono gli strumenti che indicano la strada. Sono segnaposti, segnavie. La seconda parte del libro si chiama il libro dell'ora, l'ora, che è una paroletta un sostantivo avverbiale, ora, che indica il tempo, ma in Giovanni l'ora è il momento supremo della vita di Gesù, che si identifica con la sua morte e la sua risurrezione. Gesù stesso annuncia che l'ora è già arrivata, lo vedremo al versetto 23. Il brano descrive il riconoscimento da parte dei pagani, i quali vogliono vedere Gesù, i greci, e segue immediatamente il riconoscimento da parte degli ebrei nel suo ingresso a Gerusalemme. Osanna al figlio di Davide. Dunque lo riconoscono come Messia. Siamo nel contesto della festa di Sukkot o delle capanne, al singolare Sukkah, capanna. Giovanni comunica qui l'anelito universale. Tutto il mondo di allora, i greci, i non credenti dal punto di vista ebraico, e gli ebrei, tutto il mondo è unito nella visione del Messia, figlio di Dio, cioè colui che sta sul versante di Dio, che è espressa questa visione, questa adesione, questo riconoscimento, sono espressi dal desiderio dei greci che chiedono a Filippo di vedere Gesù. Notate, non dicono vogliamo vedere Dio, ma dicono Gesù, intendendo che in questo modo vedere Gesù è come vedere Dio, nel versetto 21. Questa è l'ora per vederlo, l'ora del suo essere innalzato, come abbiamo visto domenica scorsa, il serpente innalzato su un bastone sulla croce, Gesù innalzato sulla croce, che coincide con la sua morte in croce ed è l'ora della sua glorificazione. Cioè il Padre riconosce Gesù come l'autentico suo inviato, il messaggero che porta, che è autentica, porta la parola vera di Dio. Cioè Gesù non è un truffatore, Gesù è la rivelazione del Padre, è colui che lo racconta, è colui che è una cosa sola col Padre. Ma per Giovanni l'ora della morte e della glorificazione è anche l'ora delle tenebre, che non hanno potuto sopraffare l'ora della luce. Gesù muore, è come il chicco di grano sepolto nella terra per far germogliare il pane che ora ci accingiamo a mangiare con le orecchie, ascoltando la parola. Ed è qui questo, l'Eucaristia nella sua pienezza, che è il sacramento di coloro che sono beati perché credono senza vedere, ma si abbandonano alla testimonianza di altri che ci hanno preceduto. Lode e onore a te, Signore Gesù. Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Dal capitolo 12, dai versetti 12 al versetto 36. Il giorno seguente, la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra come sta scritto: non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene seduto su un puledro di asina. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose che a lui essi le avevano fatte. Intanto la folla che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dei morti gli dava testimonianza. Anche per questo la folla gli era andata incontro, perché aveva udito che egli aveva compiuto questo segno. I farisei allora dissero tra loro: vedete che non ottenete nulla? Ecco, il mondo gli è andato dietro, devono ammazzarlo. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bessaida, di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Notate il percorso, la mediazione della Chiesa. Filippo andò a dirlo ad Andrea. Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Cioè c'è un percorso quasi catecumenale, c'è un accompagnamento, nel senso che sul piano della fede nessuno di noi può camminare da solo, ma deve essere preceduto da altri e deve essere coinvolto da altri. Gesù rispose loro. Notate come Gesù non risponde alla richiesta dei greci, ma Giovanni gli fa dire qualcosa di più. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. Che tecnicamente non c'entra niente con la richiesta: vogliamo vedere Gesù. E Giovanni ci dice che vedere Gesù significa accostarsi, entrare dentro il tempo dell'ora ed entrare nella dimensione della glorificazione. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. È chiaro che ci troviamo di fronte ad affermazioni apparentemente paradossali. Amare la propria vita e perderla vuol dire considerarsi soli, autosufficienti, assoluti, senza bisogno di nessuno. E chi odia la propria vita? Odiare la propria vita significa non considerarsi un padre eterno, ma riconoscere il proprio limite e assumere l'atteggiamento del chicco che deve smarrirsi, deve marcire completamente per produrre vita. In questo modo Chi espande, chi distribuisce la propria vita la troverà. Apparentemente la perde, di fatto la guadagna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà, perché è come servire Dio. Adesso l'anima mia è turbata. Notate i sentimenti che Gesù esprime, il turbamento della sua anima. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Liberami, Signore, da qualsiasi preoccupazione, non farmi soffrire. Mi ha scritto un ragazzo dicendomi: io, siccome non riesco a fare la dieta perché mangio, ho provato le diete, ho provato i medici, ho provato l'alimentarista, lì come si chiama, il dietologo, eccetera, eccetera, non ci riesco. Allora, visto che non ci riesco, io prego Dio che mi faccia dimagrire. Gli ho detto: questo è quello che Bonhoeffer definiva Dio tappabuchi. Siccome non posso fare non ho altre scelte, allora ricorro alla preghiera, mi rivolgo a Dio. A differenza, il ragazzo che ho visto oggi da mezzogiorno alle 3, che è stato lasciato dalla sua ragazza dopo 7 anni di fidanzamento, quindi potete immaginare, no? Ed era come un trapano che avesse dentro, perché era sempre lì, sempre lì, sempre lì, sempre lì. Abbiamo chiacchierato a lungo sulle dinamiche, sulle dinamiche dell'amore, dei sentimenti, dell'innamoramento, eccetera, eccetera. Il ragazzo è malato non di testa, ma un bellissimo ragazzo da un punto di vista morale, proprio importante, cioè un bel ragazzo da questo punto di vista. È buono, buono, buono nella sua struttura, portante, buono, però è molto fragile. È molto fragile. Siamo rimasti d'accordo che ci sentiremo e ci vedremo secondo le sue esigenze e necessità. In questo momento sta vivendo un atteggiamento, è tutto proteso verso gli altri, proteso verso la madre ammalata, proteso verso la sorella più piccola, non hanno il padre, e si è lasciato detto che ero io con altre 2 persone che l'abbiamo incontrato, e hanno detto: veramente oggi sto bene perché ho trovato degli volti amici e mi sono trovato bene. E lo dice uno che sta soffrendo, uno che vorrebbe vedere il ritorno della ragazza. E allora abbiamo chiacchierato, abbiamo messo in atto delle strategie, non perché la ragazza ritorni, ma perché lui si prepari a qualsiasi decisione la ragazza prenda. È fondamentale la libertà. Ed è questa l'ora. Lui è proteso verso gli altri, pur soffrendo tantissimo. Ma è proteso verso gli altri proprio, ed è questo che lo rende buono. E c'è il turbamento, l'anima mia adesso è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Gesù adesso ha la consapevolezza che il suo futuro è la morte. Ma non la morte come sacrificio, ma la morte come momento supremo, perché se non muore, non produce furto. Ma se muore, deve dare un esempio, fino in fondo, usque ad effusionem sanguinis, fino all'ultima goccia del suo sangue. Padre, glorifica il tuo nome. Notate come la centratura di Gesù è sul Padre e non su di sé. Gesù è decentrato, il suo baricentro è l'unico che sta in piedi con un baricentro fuori di sé. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Notate come è strano Giovanni in questa pagina. Sta parlando e parla di tuono. Okay? Il riferimento è al tuono del Sinai, il riferimento è al tuono della Pentecoste. Altri dicevano un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Cioè è l'ora delle decisioni. Che cosa devi buttare fuori di te? Per essere te stesso, per essere te stessa e avere la consapevolezza e la chiarezza di dove andare e qual è la tua ora che è contemporaneamente di morte e di risurrezione. Diceva e io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Cioè Gesù ha coscienza di quello che sta accadendo. È sempre immerso nella realtà. Allora la folla gli rispose, noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come puoi dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato, cioè deve morire? Chi è questo figlio dell'uomo? Allora Gesù disse loro, ancora un poco di tempo la luce è tra di voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Questa è un'espressione tipica orientale che si trova a Qumran, per esempio. I figli della luce, i figli delle tenebre. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose loro. Cioè Gesù non vuole approfittare mai delle situazioni. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siccome il commento l'ho fatto durante, non mi soffermo molto. Su Geremia ne abbiamo parlato. Nell'Evangelo la presenza dei greci che chiedono di vedere Gesù è il corrispettivo, è il, come dire, il compimento del desiderio di Mosè che voleva vedere la gloria del volto, la gloria di Dio, cioè il volto di Dio, e quindi sperimentarne l'intimità. Mostrami la tua gloria, dice in Esodo 33:18. Vedere Dio è il progetto di ogni religione e ciascuna offre mezzi e metodi per raggiungere questo scopo. Tutti offrono, tutte le religioni si propongono in alternativa l'una all'altra. Se volete, chi vuole approfondire questo cosa lo trova nel mio testo, in un mio testo, dal titolo Vogliamo vedere Gesù, che è stato pubblicato anche in un libro di Ferdinando Taccone insieme con altri, che sono gli atti di un seminario fatto all'Università Lateranense in cui ho fatto questa relazione su Vogliamo vedere Gesù, la visione del Dio invisibile nel volto del crocifisso. Il testo integrale si trova però nel sito paolofarinella.eu alla finestra Scritti miei, col titolo Vogliamo vedere Gesù. E ci trovate tutto il testo completo. Mosè non può realizzare il suo desiderio perché è Dio, perché Dio ti camminerò e vedrai le mie spalle, non potrai vedere il mio volto, perché chi vede Dio muore. Siamo in un contesto in cui il rapporto tra la divinità e l'umanità è un rapporto di separazione. Il Dio di Mosè è un Dio che parla faccia a faccia, come un amico parla con l'amico. Ma c'è una distinzione, cioè Dio e l'uomo non sono amiconi. Per questo Mosè può vedere solo le spalle di Dio. Giovanni, da parte sua, non parla della sua richiesta di vedere Dio da parte di un che un ebreo non avrebbe mai formulato, perché lo sapeva benissimo che era una richiesta assurda. Al contrario, però, al desiderio degli uomini di vedere Dio corrisponde anche il desiderio di Dio di vedere il volto orante della Santa Assemblea riunita attorno alla parola. Un desiderio struggente che solo l'innamoramento può spiegare. Anche su questo si trova la domenica 19ª del tempo ordinario dell'anno A, nell'omelia, al punto 7 della regola della preghiera, come commento, alle volte ne abbiamo fatto cenno, al Targum a Cantico dei Cantici. In Gesù si può vedere Dio e non morire, anzi acquisire la vita, perché la legge di Dio ora sarà scritta, scolpita nel cuore degli uomini. E in questo modo si diventa intimi della divinità. Il Vangelo di Giovanni descrive 2 settimane della vita di Gesù. Nel capitolo primo descrive la prima settimana, una settimana tipo, in cui comincia con la creazione, in principio era il Logos, prosegue poi con i giorni della settimana, il giorno dopo, 3 giorni dopo c'è la prima settimana che corrisponde alla settimana della creazione. L'ultima settimana di Gesù, che si descrive in questi capitoli della seconda parte del Vangelo, Giovanni sottolinea 2 fatti. L'ingresso di Gesù, siamo nel 2° giorno di questa settimana, Giovanni sottolinea 2 fatti. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme tra una folla di ebrei festanti che richiamano la festa di Sukkot, cioè quando si celebrava il viaggio degli ebrei nel deserto verso la terra promessa. E nello stesso tempo vi sono i greci che vogliono vedere Gesù. Dunque abbiamo gli ebrei e i greci, i credenti, diciamo appartenenti ad una religione specifica che è l'ebraismo, e i greci che vivono di altre religioni che non conoscono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il messaggio che ci dà Giovanni è questo: ebrei e pagani si trovano riuniti nell'umanità di Cristo, che elimina ogni differenza, come afferma Paolo. Non c'è più giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Gesù Cristo. Galati 3,28. Giovanni descrive dettagliatamente questa prima settimana, costituendo questa settimana, sia la prima sia la seconda, costituendo così un quadro letterario preciso, cioè tutto il racconto del Vangelo è racchiuso tra la prima settimana e l'ultima settimana. Se noi vediamo poi nel prosieguo, nello sviluppo della seconda settimana, vediamo che veramente il culmine di tutto è quando Gesù è innalzato da terra, e chi c'è davanti a lui? A chi consegna il suo spirito? Paredochen to pneuma. A chi consegna lo spirito suo, cioè la vita sua, cioè il futuro suo, cioè l'insegnamento suo, cioè la sua parola? Alla donna e al discepolo che amava. In rappresentanza, che sono 2 figure che rappresentano Adamo ed Eva, cioè l'umanità, dall'inizio della creazione fino ad oggi. Ma nel momento in cui Gesù, dato un alto grido, caiclinas ten kefalen paredochen to pneuma. E reclinato il capo, consegnò il suo spirito. A questo punto i soldati subito dopo si dividono la veste in quattro parti. E abbiamo quattro soldati romani, un uomo e una donna in rappresentanza di Adamo ed Eva, e quattro donne ebree che si trovano ai piedi della croce. Notate nella struttura e nella teologia di Giovanni l'Evangelista, o chiunque esso sia l'autore, che certamente non è l'apostolo ma è un altro, abbiamo quattro soldati romani, quattro donne ebree, quindi quattro pagani, quattro donne ebree, quattro credenti, e Adamo ed Eva in mezzo, rappresentate dal figlio e dalla madre. L'umanità intera adesso può vedere Gesù, può vedere Dio, perché il velo del Tempio si squarciò da cima a fondo e Dio non è più separato, ma la Shekinah ora è visibile. Non c'è più distinzione tra sacro e profano, perché quello che noi chiamiamo profano è il luogo della manifestazione di Dio, è il luogo in cui Dio può essere visto e noi possiamo contemplare la sua gloria. Ora, secondo la struttura, la mentalità ebraica, gli estremi, primo e ultimo, indicano la totalità. Tutto quello che accade tra la prima settimana e l'ultima settimana vuol dire che indica che c'è tutto l'universo, c'è tutto il mondo, c'è tutta l'umanità. Come possiamo noi fare delle piccolezze, cioè restringerci al punto, raggrinzirci dentro di noi fino al punto da dire la mia chiesa, la sua chiesa, la religione, la mia fede, la sua fede, sia prima gli italiani, dopo gli altri, ma è una cosa pazzesca per un credente, pazzesca, è la negazione di Dio, è la negazione della fede, è la negazione di ogni spiritualità, è la negazione dell'umanità stessa. Io non mi accontento di vedere soltanto uno sprazzo, io voglio vedere Gesù come i greci. È Gesù che mi consegna lo Spirito e non lo dà solo a me, ma lo dà anche ai pagani, lo dà anche alle donne ebree. Non c'è differenza e noi stiamo ancora qui a fare la distinzione se le donne devono essere ammesse al sacerdozio o meno. Ma vi rendete conto della piccolezza dei ragionamenti? Quello che conta nell'Evangelo, quello che conta nella rivelazione di Gesù è la persona nella sua totalità. E nessuno, la persona nella sua totalità che è stata inserita nella nostra Costituzione italiana. L'articolo 3, comma primo, senza differenza di religione, di sesso, di cultura, di tutto, senza differenza. Perché tutti noi abbiamo il diritto di sperimentare l'ora di Gesù. Il termine che si usa per la glorificazione è il termine gloria. In ebraico è kabod, in greco è doxa. Sono termini fondamentali questi nel Vangelo di Giovanni. La kabod è la gloria, nelle lingue moderne vuol dire dare gloria a qualcuno, vuol dire dare onore, fama, così, esaltazione. Nella lingua prima ebraica e poi anche greca, la parola doxa, la parola kabod, indica peso. La persona che riceve gloria, la persona gloriosa, è la persona che ha peso. E le persone pesanti hanno più peso, cioè le persone grasse hanno più peso. Tanto che la donna da marito, quando si doveva sposare, il fidanzamento durava un anno e veniva messa all'ingrasso, e cioè veniva fatta mangiare proprio come si fa con i tacchini, e non doveva lavorare, ma doveva solo mangiare per ingrassare. Perché? Perché al momento del contratto tra le due famiglie per la dote, la dote spesso a Gerusalemme era peso, e più pesava più aveva una dote. Poi magari ci pensava dopo a dimagrire. Dunque la persona gloriosa è la persona che ha peso. La gloria, peso, vuol dire in questo contesto avere consistenza. Per questo nei banchetti dei principi, nei banchetti del faraone, nei banchetti dei re, le vivande più succulente erano le vivande grasse. Scorreva tanto grasso e si mangiava grasso. Mangiare il grasso voleva dire riconoscere il peso e l'onore di chi riceveva queste bevande, queste vivande particolari. La gloria a peso non è una qualità che Gesù ha da sé, ma la riceve sempre dal Padre e a Lui la richiede con fiducia. Padre, dammi quella gloria che io avevo presso di te. Abbiamo nel capitolo 17 di Giovanni, al versetto 1, al versetto 4 e 5, eccetera, eccetera. L'ora della morte diventa così la sua ora, che è l'ora in cui manifesta la sua, cioè la sua consistenza, la sua kabod, la sua doxa. E Gesù manifesta tutto questo perché in Lui vuole che si riconosca il volto del Padre. Capite? Si fa fatica, eh? È complicato leggere la scrittura, bisogna conoscerla, bisogna capirla, bisogna averne il senso, perché noi parliamo una lingua, abbiamo una parola che è scritta in una lingua che non è comoda per noi. Concludiamo ora con l'assoluzione, con l'ultimo atto della penitenza, invocando il Signore che non che ci mostri la sua gloria, ma affinché faccia di noi la sua gloria e noi possiamo esprimere l'ora sua, che è l'ora della comunione con l'umanità intera. Manda su di noi, Signore, il tuo Santo Spirito che purifichi i nostri cuori, e con la gioia di una vita nuova loderemo sempre il tuo nome santo, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Signore. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Amen. O Signore nostro Dio, e Dio dei nostri padri e delle nostre madri, regna sull'intero mondo nella tua gloria e sorgi su tutta la terra nella tua maestà. Gloria a te, o Signore. Questa invocazione è tratta dall'ufficio ebraico di Rosh Hashanah, cioè di Capodanno, nella preghiera Shemone Esdre, che vuol dire le 18 benedizioni, alla preghiera Eloenu ve Loè, Dio nostro e Dio mio. Grande è la tua misericordia, Signore, Dio benigno e misericordioso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Gioele 2,13. Tu conservi grazia per mille generazioni, sopporti la colpa, la trasgressione e il peccato. Gloria a te, o Signore. Esodo 34, 6, 7. Nella tua grande clemenza, volgiti a noi, tuoi figli e figlie, e ascoltaci. Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison. Ti accostiamo con fiducia al trono della grazia, il Signore Gesù, per i cui meriti riceviamo la tua misericordia e otteniamo il tuo perdono, il tuo aiuto che ci converta al Santo Vangelo. Gloria a te, o Signore. Tu sei nostro Padre e nostra Madre, e a te ritorniamo. Dio dei padri Abramo, Isacco e Giacobbe, e Signore delle madri, Sara, Rebecca, Rachele e Lia. Gloria a te, o Signore. Tu sei Dio, il Padre nostro che è nostra madre, Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison. Signore del cielo e della terra, nostro Re fedele, convertici e ci convertiremo. Facci sentire, facci ritornare e noi ritorneremo. Lamentazioni 5:21. Gloria a te, o Signore. Risanaci e saremo risanati, Salmo 147. Consolaci perché possiamo lasciarci consolare da chi incontriamo nel nostro cammino e consolare chi cerca consolazione e conforto. O Consolatore di Gerusalemme, Baruch 4:30. Amen. Gloria a te, o Signore. Ricevete l'assoluzione. Riceviamo il dono di Dio affinché possiamo vedere il volto di Dio trasfigurato nel volto dei fratelli e delle sorelle. O Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, vi conceda mediante il ministero della Chiesa il perdono e la pace. Io vi assolvo tutti e tutte, ciascuno e ciascuna, da tutti i vostri peccati, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lodate il Signore perché è buono. Buono è il Signore, in eterno la sua misericordia. Gioiscano ed esultino i giusti. Tu che ci hai convocati intorno alla tua mensa, attorno al tuo Figlio raccogli in unità gli uomini e le donne di ogni stirpe, di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi e le Sante, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della pace in Cristo Gesù, Signore nostro. Amen. Apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide e tenevano rami di palma nelle loro mani. Padre nostro che sei nei cieli, Abuna di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkuttach, sia fatta la tua volontà, Titiaved Reutach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya, Kenne Bearcha, dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana, Secum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti. Ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachna, shevachna, lechayavayena, e non abbandonarci alla tentazione, ve alle talina l'enision, ma liberaci dal male. E la pesena minne beisha. Amen. Riceviamo la benedizione finale affinché possiamo anche noi la berakà, che è ancora questa come la parola misericordia, come la parola chesed e la parola racham, rechem, rachamim, sono collegati, berakà, con la fecondità, con la generatività, affinché ricevendo la benedizione possiamo essere a nostra volta benedizione, possiamo benedire gli altri. La parola Amen non vuol dire, come diciamo noi in Occidente, così sia, è un augurio. In ebraico è l'acrostico di una frase. La frase è questa: Elohim, Dio, ma Melek o Malchi, Melek re, Malchi mio re, Neeman, cioè solido, saldo, quindi fedele. Per cui la parola Amen, quando noi diciamo Amen, vogliamo dire fare una professione di fede, e significa Elohim, Malchi, Melech, Neeman. O Dio, tu sei il mio re fedele. Amen. Dio è il mio re fedele. Quindi è una professione di fede in cui noi ci appoggiamo radicalmente, ci appoggiamo. Amen indica stabilità. E anche questo pubblicato, sono un capitolo abbastanza sostenuto in un altro libro, Bibbia, parole, segrete e misteri. Comunque ricordiamoci che tutte le volte che noi diciamo Amen, noi facciamo la professione di fede in Dio, che è il nostro re fedele. Io quando cammino per le strade e incontro così le persone, anche quelle che incontro, cammino per i fatti miei, la maggior parte sono sconosciuti, perché io vivo proprio nel centro storico dove c'è pieno di turisti. Io quando cammino dico un Amen su di loro. Loro non lo sanno, ma io pronuncio la fedeltà di Dio su di loro, su tutti, quando sono sull'autobus per esempio, oppure in treno. Non avendo la macchina, guido, ma non ho la macchina, ma quindi ho tempo di dire amen. Dicevano i rabbini, quando in tempo di persecuzione, quando non hai nessuno strumento o non hai nessuna possibilità di eseguire tutto quello che la legge ti impone di fare, di soltanto Amen e avrai adempiuto tutta la legge. Amen. Elohim, Malchi, Neeman, Dio, tu sei il mio re fedele. Il Signore è con voi e con il tuo spirito. Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Il Signore sia sempre accanto a noi per consolarci e confortarci. Amen. Ci benedica la tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ora e sempre. Amen. La liturgia della parola finisce come rito. andiamo incontro al Signore che viene. Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella pace. Amen. A tutti un saluto particolare, un saluto grato per la vostra pazienza, un saluto caro, affettuoso, colmo di rahamim, di doxa, di kabod e di chesed, di tenerezza, affinché questa tenerezza possa raggiungere voi, le persone che amate, le persone che incontrate nel vostro cammino, e in modo particolare possa avvolgere, coinvolgere, stravolgere Alessandra di Minoan, di Firenze, e la piccola Caterina che preme, che bussa alle porte del ventre materno della Rechem di sua madre Miriam, e tutti protesi ad aspettarla e a celebrarne l'arrivo. E ricordatele, caro Alfonso, ricordale che lei già nasce con circa 40.000 euro di debito. E mi raccomando che mantenga l'impegno di pagarlo a tempo debito quando sarà la sua ora. Ecco, a tutti voi veramente un abbraccio dal profondo del cuore, sapendo che non c'è giorno che passa che io non mi ricordi di voi, chiunque siate, dovunque siate e con chiunque siate, sapendo che su tutti voi scende la benedizione del cielo, la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insieme al mio affetto di Paolo Prete.